Buon pomeriggio, bentornate e bentornati. Questa è Radio Contado?
La voce dell'ignoranza. No, no, scusa.
No, non
Altro
quella,
non
non
è
quella.
che.
Quasi, quasi, quasi. Invece no, la voce è un po' di questa contadinanza che ci circonda anche oggi, anche qui, della comunità di resistenza contadina Jérôme Laronze.
Quindi io inizierei subito così a bomba. Intanto ritorno alla regia del buon Gringo.
Sì.
Ogni tanto si fa vedere. Un applauso, prego. Un applauso. Grazie, grazie,
Bentornato,
grazie.
bentornato Gringo.
È il sempiterno, sempre verde, reverendo.
Grazie, grazie. Ci tengo a partecipare quasi ogni mercoledì a questa cosa, anche se oggi non ne avevo tanta voglia. E col fatto che non ne avevamo tanta voglia, né io né qua il caro Gringo abbiamo preparato un granché. Per cui intanto abbiamo iniziato in ritardo, sono già le 14:54 nel caso ve lo steste chiedendo. E vabbè, il primo contributo sarà un contributo che non abbiamo fatto noi. Però.
Abbiamo letteralmente rubato da un'altra radio e
Assolutamente sì,
ringraziamo
assolutamente sì.
Radio Eustachio.
E sì, un abbraccione ai nostri amici veneti. E ringraziamo anche le persone, le entità all'ascolto, che in questo momento sembrano essere 9, anche se probabilmente 7 di queste sono delle macchine. E niente, se volete ascoltarci, andate su radiowombat.net, il nuovissimo sfavillante sito della radio. E per favore, scriveteci a radiocontado@insiberia.net e forse vi risponderemo perché abbiamo la mail intasata.
Esatto, con calma risponderemo
Esatto.
sicuramente a tutti, risponderemo.
Assolutamente sì.
E potete scriverci anche in diretta tramite
Oh.
il pad che potete trovare seguendo la pagina della diretta sul sito detto poc'anzi dal reverendo
Ebbene sì.
radiowombat.net, da dove poter ascoltare la diretta. C'è anche l'app da poter scaricare, cercatela sul web, non si trova su Google Play o Apple Store.
Giustamente.
No, non ci importa e non ci interessa.
Però se siete un po' meno digitali e un po' più analogici, potete anche accendere la vostra radiolina sulla M, la modulazione di ampiezza, e mettere i 1359 kHz.
Bene, bene, abbiamo dato tutte le indicazioni per poterci seguire, per poterci scrivere, per poterci ascoltare. Diciamo che l'ultimo, le nostre radioascoltatrici possono ascoltarci anche in differita, andando
Ah,
sul sito e scaricando la puntata.
assolutamente sì, troverete anche delle ricche repliche.
Esatto, ricche repliche durante la settimana, sono due.
Non ci
Non
ricordiamo,
ci
io non mi
ricordo.
ricordo quando assolutamente. Andate a vedere il palinsesto di Wombat, che è molto bellino. Comunque, dai, passiamo subito a questo primo contributo che durerà una cinquantina di minuti, ma noi probabilmente lo segheremo prima.
Sì, esatto, magari lo spezziamo. È un bel contributo che abbiamo preso, che il buon reverendo ha trovato su Radio Eustachio dal programma Zitto Prego.
Sì, è un programma di letture e in questo caso, in questo podcast, avremo dei brani tratti da Furore di John Steinbeck, che tra l'altro abbiamo già ampiamente discusso qua su Radio Contado e vabbè, se giusto per farvi un riassuntino ve lo rimandiamo oggi. Poi alcuni brevi pezzi da Le piante son brutte bestie di Renato Bruni e Brevetti, operazione riciclaggio etico in OGM, Ordine Genetico Mondiale di Christian Fons. E abbiamo anche l'ultimo estratto da La botanica del desiderio di Michel Pollan.
Bene, bene, bene. Allora direi di lasciare spazio ai nostri amici di Radio Eustachio,
che ce l'hanno svoltata per questa mercoledì.
L'hanno svoltata. Bene, a voi scemenze e uncinetti.
Zitto, prego! Un programma di letture spontanee
in onda su Radio Eustachio.
Van, due vagabondi van, lungo la strada van, senza parlarsi ma. No, no, non cantare, no, non continuare, no, perché canti assai male, uffa.
Put on this little bikini and dance.
Lungo l'asfalto della nazionale cresceva un viluppo d'erba secca, arruffata, spezzata, e dalla punta degli steli pendevano barbe d'avena perfette per impigliarsi nel pelo dei cani e code di volpe per aderire ai garretti dei cavalli e semi di trifoglio per attaccarsi alla lana delle pecore. Natura dormiente che aspettava ad essere dispersa e diffusa. Ogni seme dotato di un proprio strumento di dispersione, dardi ritorti e paracadute per il vento, piccoli arpioni e pallottole di minuscole spine, tutti in attesa di bestie e di vento, di risvolti di pantaloni e orli di gonne, tutti passivi ma equipaggiati per l'attività, immobili ma dotati dell'embrione del movimento. Il sole spioveva sull'erba e la scaldava, e nell'ombra sotto gli steli si muovevano gli insetti, le formiche e i formicaleoni che li aspettavano al varco, le cavallette che balzavano a mezz'aria sbattendo per pochi istanti le ali gialle. Gli onischi simili a piccoli armadilli, irrequieti nell'avanzare sulle zampette numerose e fragili. E sull'erba accanto alla strada arrancava una tartaruga, voltandosi senza motivo, trascinando sull'erba l'alta cupola della sua corazza. Procedeva lentamente sulle zampe coriacee, artigliando il suolo con le unghie giallastre. E più che avanzare, si spingeva faticosamente avanti, trascinandosi sotto il peso della corazza. Le barbe d'orzo le scivolavano sul dorso e i semi di trifoglio le piovevano addosso per poi rimbalzare al suolo. Il suo becco corneo era socchiuso e gli occhi, crudeli e beffardi all'ombra di sopracciglia simili a unghie, guardavano dritto davanti a sé. La tartaruga avanzava lasciandosi dietro una striscia d'erba spianata e a un tratto si trovò di fronte il terrapieno che fungeva da alzaia della strada. Si fermò un istante, sollevando la testa. Sbatté gli occhi, scrutò l'ostacolo dall'alto in basso. Infine cominciò a scalare l'alzaia. Le zampe anteriori brancolarono senza trovare appoggio. Le zampe posteriori scalciarono spingendo avanti la corazza e facendola strusciare sull'erba, poi sulla ghiaia. Più l'alzaia si faceva ripida, più gli sforzi della tartaruga diventavano frenetici. Le zampe posteriori spingevano e si tendevano e slittavano issando la corazza, e la testa cornea si protendeva per tutta la lunghezza del collo. Pian piano la tartaruga si inerpicò sull'alzaia finché non ebbe il cammino sbarrato dalla spalletta della strada, un muricciolo di cemento alto 10 centimetri. Come se agissero autonomamente, le zampe posteriori spinsero la corazza contro l'ostacolo. La testa si drizzò e sbirciò oltre il muricciolo, verso l'ampia uniforme distesa d'asfalto. Le zampe anteriori, con le unghie che artigliavano l'orlo del muricciolo, si tesero e spinsero, e la corazza avanzò lentamente, fino a poggiare la parte anteriore sul muro. Per un istante la tartaruga rimase immobile. Una formica rossa si infilò sotto la corazza, tra le pieghe della pelle tenera, e all'improvviso testa e zampe si ritrassero, e la coda squamosa si rintanò di sbieco sotto il guscio. La formica rossa finì schiacciata tra il corpo e le zampe, mentre una testa da vena selvatica finiva incastrata sotto la corazza per lo scatto convulso di una zampa anteriore. La tartaruga rimase immobile per un lungo istante, poi il collo tornò a sporgere. I torvi occhi rugosi sbirciarono intorno e le zampe e la coda tornarono ad affacciarsi. Le zampe posteriori si rimisero all'opera strusciando come zampe di elefante e la corazza si inclinò su un lato facendo perdere alle zampe anteriori il contatto con la superficie piana della spalletta. Ma le zampe posteriori spinsero in alto e più in alto ancora fino a raggiungere il punto di equilibrio con la parte avanzata della corazza che si abbassava, le zampe anteriori che si posavano sull'asfalto e la tartaruga di nuovo in piano, ma la testa d'avena rimase impigliata per il gambo alle zampe anteriori. Adesso il cammino era agevole e tutte e quattro le zampe si misero all'opera e il guscio cominciò ad avanzare di buona lena, oscillando di qua e di là. Sopraggiungeva una macchina guidata da una donna sulla quarantina. La donna vide la tartaruga e sterzò sulla destra, uscendo di strada, facendo stridere le ruote e sollevando una nube di polvere. Due ruote rimasero per qualche istante a mezz'aria e poi ricaddero. Con una slittata rabbiosa la macchina si rimise in carreggiata e riprese la marcia, adesso con maggior prudenza. La tartaruga si era rintanata dentro la corazza, ma ora si affrettava perché l'asfalto era rovente. Sopraggiungeva un camioncino e l'autista, appena vide la tartaruga, sterzò per investirla. La ruota anteriore urtò il bordo della corazza e fece schizzare la tartaruga come un dischetto da pulci. La fece brillare come una monetina, la sbatté oltre il ciglio della strada. Il camion riprese la rotta tornando sul lato destro della carreggiata. Riversa sul dorso, la tartaruga rimase a lungo tappata nella corazza. Poi le zampe si agitarono nell'aria, cercando un appiglio per raddrizzarsi. Una zampa anteriore trovò un pezzo di masso e a poco la corazza si sollevò, ruotò su un fianco e si ribaltò. La testa d'avena si liberò. I tre semi, a punta di lancia, si piantarono nel suolo. E mentre la tartaruga arrancava giù dall'alzaia, lo strofinio della corazza ricoprì di terra i tre semi. I beffardi occhi rugosi guardarono avanti e il becco corneo si aprì leggermente. Gli artigli gialli slittarono appena nella polvere.
Batendo o pé na terra que vovó me ensinou a sambar. Foi batendo o pé na terra que vovó me ensinou a sambar.
Que vovó me ensinou a sambar. Que vovó me ensinou a sambar. Que vovó me ensinou a sambar. Que vovó me ensinou a sambar.
Tenta na terra que vovó me ensinou a sambar.
Ieri un anticipo d'estate regalava lo spettacolo inusuale di un'aurora boreale polverosa che colorava il giardino del nonno di una patina sulfurea dovuto allo spettacolare decollo del polline dai cedri dell'Atlante. Guardare gli sbuffi in balia del destino viene da chiedersi quanta strada possano fare quelle minuscole navicelle piene di vita prima di approdare ai lidi di destinazione. Quanto viaggiano? Ce la faranno? Sarà perché molti ricercatori soffrono di allergie o perché più romanticamente anche il loro algido cuore è sensibile al fascino eterno della stagione degli amori? Ma gli studi della struttura e sulle strategie di dispersione del polline si sprecano. Se la risposta si ferma alla distanza da Guinness, il limite è virtualmente inesistente. Un granulo di polline che veleggia nelle turbolenze in alta quota può fare più giri del mondo di Phileas Fogg. E nel caso delle conifere, i record misurati superano i 4.500 km. Ma come per gli astronauti, un conto è viaggiare verso mete siderali e un conto è arrivarci vivi, portando a termine la fertile missione da parte di papà. Qui la biologia pone dei limiti alla scienza delle correnti aeree, in quanto è vero che la navicella pollinica è solida come quella intergalattica e munita di sistemi avanzatissimi per agevolare il viaggio. Ma il suo corredo genetico ha una data di scadenza, proprio come gli astronauti. In un'altra conifera, Pinus taeda, si è ad esempio verificato che entro 40 km dal decollo solo il 50% dei granuli di polline germina a contatto con un fiore femminile. A contatto con un fiore femminile. La germinabilità pollinica poi non è uguale per tutte le specie anemofile, né per quelle entomofile, ma è funzione della sistemazione ecologica che si sono date. Per alcuni ipocastani si può arrivare a circa 400 km e per alcune rosacee la fertilità è superiore al 70% dopo 4-5 giorni dall'apertura delle antere, a prescindere dalla distanza percorsa. perché contare, perché a contare più della distanza è il tempo, e se per il Pinus silvestri si ipotizza una buona germinabilità oltre 400 km percorsi, con la possibilità di stabilire riproduzioni feconde anche tra popolazioni lontane, questo vale solo se il vento è abbastanza forte da far percorrere il tragitto entro un certo periodo. Nel mais, ad esempio, la germinabilità si dimezza dopo circa 4 ore dal rilascio. In grano e orzo addirittura siamo sotto i 10 minuti, ovvero c'è un'elevata fragilità connessa all'esposizione ai raggi UV e all'eccessiva perdita di umidità. Questi comportamenti manifestano una tendenza. Le specie che riescono a vivere tra loro vicine non hanno bisogno dei pollini performanti sulla distanza, mentre quelle fortemente disperse hanno investito di più sulla durabilità. Per alcune orchidee abituate a nicchie ecologiche frammentate, registra quindi una germinabilità accettabile anche entro 50 giorni dalla dispersione, mentre le monocotiledoni, come la Festuca arundinacea, che tendono a formare condomini orizzontali nei prati, la fertilità è nulla dopo 90 minuti dal decollo. Possono sembrare piccole numerologie per le statistiche delle Olimpiadi dei fiori, ma queste diverse resistenze corrispondono a una diversa flessibilità nell'adeguarsi a nuove condizioni. La specie con una finestra fertile più breve sono ad esempio molto più sensibili delle altre alla frammentazione dell'habitat causata dalle attività umane, che possono arrivare a separare in modo irrimediabile due possibili sposi, perché due piante possono perdere ogni probabilità di riprodursi se la distanza che le separa supera la vita dal loro polline.
Nell'immaginario collettivo, la disidratazione e la ruga sono sinonimi di danno, invecchiamento, sterilità. L'antitesi esatta della gioiosa esplosione vitale di pollini che accompagna la primavera è questo. Un po' la disidratazione può anche garantire il risultato opposto, ovvero conservare o preservare la vitalità. Poca acqua libera implica l'arresto dei processi di degradazione nei cibi e un seme troppo umido fermerebbe prima di germinare, giusto per fare due esempi veloci. Proprio sulla ricerca dell'equilibrio perfetto tra secco ma non troppo umido, quanto basta si basa buona parte della parabola dei vegetali della terraferma. Dalle alghe alle felci, dalle gimnosperme all'angiosperme, il percorso si snoda attorno alla graduale indipendenza dall'umidità. E se le alghe hanno bisogno di molti liquidi per consentire lo spostamento dei gameti, già alle felci ne basta molta meno. E se al polline di ginkgo servono poche goccioline per portare a termine la sua missione produttiva, a tutte le piante più evolute l'acqua non serve più o quasi. Questo progressivo affrancamento ha permesso di colonizzare zone sempre meno umide e quindi libere da concorrenti, di garantire lo spostamento delle progenie altrove e di potersi ritrovare amorosamente anche quando costrette a relazioni a distanza. Da un giardino all'altro, da un bosco all'altro, da una parte all'altra di un continente, e il polline con il seme è stato uno dei sistemi più interessanti da questa trasformazione. entrambi lasciano la pianta madre per colonizzare lo spazio e il tempo, mentre possiamo osservare con facilità, a occhio nudo, i semi. Il polline risulta più misterioso a causa delle sue dimensioni minime. Il gamete contenuto nel granulo pollinico deve essere messo nelle condizioni ideali per esplorare lo spazio-tempo rispettando alcuni limiti: riparo dall'aria e dalle radiazioni, microambiente umido all'interno pur mantenendo un canale di comunicazione con il mondo circostante e capacità di trovare un passaggio per coprire più distanza possibile. Solo in questo modo il gamete maschio delle piante può liberarsi completamente dalla dipendenza, dai rischi dell'acqua durante il suo viaggio, lungo o corto che sia. Per capire come le piante abbiano risolto il problema, pensate a una storia qualsiasi. Avete preparato un panino per il pranzo di domani, per voi o per qualche caro. Per evitare che il pane si secchi troppo, lo avvolgete per bene nella carta stagnola o nella pellicola trasparente, avendo cura di sigillare bene il pacchetto lungo la saldatura tra i lembi. Grazie all'origami impermeabile stropicciato e sagomato, il pane non perderà troppa acqua e domani potete aprire l'involucro. L'evoluzione sembra aver provveduto in maniera analoga sul polline, per dare ai gameti maschili un vettore sicuro ed efficiente ma non completamente sigillato. Dal momento che i poveretti non possono certo far la fine del gatto di Schrödinger e prima o poi devono poter uscire per operare la fecondazione. I granuli di polline subiscono infatti un'immediata disidratazione al momento del loro rilascio e poco dopo il decollo la loro umidità si riduce al 15%, quanto basta a garantire la funzionalità del sistema interno, mentre la perdita dell'acqua contrae l'esterno del granulo secondo linee di piegatura ben precise che coinvolgono strutture chiamate esina, intina, colpi. L'esina riveste l'esterno ed è composta da una miscela di polimeri impermeabili, mentre l'intina è un materiale permeabile all'acqua e fodera l'interno del granulo. La prima è la stagnola, la seconda è il panino, più o meno. Per effetto della disidratazione, l'esina si increspa e si restringe e i colpi, ovvero le fenditure che consentono la comunicazione con l'esterno, si ripiegano su loro stessi garantendo al contempo un irrigidimento dell'involucro esterno e una chiusura delle comunicazioni. E l'origami finale non è casuale, ma diverso da specie a specie. Sarà poi l'umidità del fiore femminile a garantire il processo inverso, assicurando al momento e al posto giusto il ripristino delle comunicazioni con il mondo circostante. Figli degli adattamenti che ogni specie ha sviluppato per trovare il proprio posto nel mondo, i granelli dell'amore fiorale presentano, per queste forme, dimensioni e aspetti diversi a seconda che il loro destino di viaggio sia valleggiare sulle correnti a bassa quota, ad alta quota o soccorcare un paesaggio a qualche animale. Che sia piccolo e uncinato, piatto e galleggiante, liscio e tondo, a forma di palla da calcio, da tennis, da basket o da rugby, il polline è resistente al tempo e alle intemperie, all'invecchiamento e ai maltrattamenti peggiori. al punto da mantenere i granelli inalterati nella forma e tracciabili dopo millenni in sedimenti geologici e in reperti archeologici. Grazie alla combinazione di resistenza e varietà, ogni primavera i vostri abiti portano un'impronta pollinica perfettamente riconducibile al vostro giardino, alla precisa combinazione di piante con cui avete deciso di abbellirlo e alla data in cui avete passeggiato tra le aiuole in fiore. Non si tratta solo di una faccenda romantica, vari casi giudiziari sono stati risolti grazie a questa impronta digitale lasciata dai fiori.
Impollinatori non convenzionali. Parlando di polline e di fiori, c'è sempre qualcuno che pensa di citare Albert Einstein, affermando che se le api scomparissero dalla terra, per l'uomo non resterebbero che 4 anni di vita. In realtà la frase risale a una manifestazione a sostegno dell'apicoltura tenutasi nel 1994, 40 anni dopo la morte del fisico più famoso del mondo. La frase è imprecisa, anche dal punto di vista biologico, come un attento osservatore della vita nei giardini potrebbe confermare, perché molte piante non ricorrono alle api come impollinatrici. Sicuramente questi insetti rappresentano l'impollinatore per antonomasia, ma considerarli unici nell'ecologia di un pianeta, o anche solo di un giardino, è la tipica miopia di chi guarda un fiore con un binocolo. Si stima che ad Apis mellifera andrebbero aggiunte fra 100.000 e 20.000 diverse specie animali in grado e 200.000 diverse specie animali in grado di agire da impollinatori, e solo il 15% dei vegetali si appoggia alle api comuni e per giunta non in forma esclusiva. Molte piante infatti risolvono il problema affidandosi contemporaneamente a più servizi di trasporto, talvolta fra loro complementari. Il resto della flora che ricorre a Pony Express per far girare il proprio polline sfrutta api selvatiche, bombi, farfalle diurne e notturne, coleotteri, mosche ed altri insetti, ma anche un centinaio di vertebrati volanti e non, uccelli, pipistrelli, lucertole, primati e marsupiali. Solo i coleotteri assicurano l'impollinazione di oltre l'85% dei vegetali a fiore, e in prove condotte su 40 piante da frutto si è notato che solo nel 14% dei casi Apis mellifera è più efficace degli insetti selvatici. La cattiva notizia è che queste specie non sono meno a rischio delle api allevate. Negli ultimi 20 anni si sono registrate diminuzioni dell'80% nelle popolazioni nordamericane di bombi e del 60% fra le api selvatiche di Gran Bretagna e Olanda, mentre quasi il 60% dei vertebrati impollinatori è minacciato dalla scomparsa o dalla frammentazione degli habitat, da inquinamento e antiparassitari, col risultato che le piante impollinate dal vento iniziano ad avere in alcune occasioni un vantaggio competitivo tangibile su quelle che subappaltano il lavoro degli animali. Nella complicazione che ne regola le vite, le piante sono un po' come quegli idiomi basati su una grammatica piena di eccezioni, di verbi irregolari, che sembrano seguire una presunta regola, mentre poi si coniugano ciascuna a modo proprio. Chi cerca di apprendere queste lingue si scontra sempre con il desiderio di costruire una regola, anche dove non c'è, e nel caso del polline una delle approssimazioni prevede la categorizzazione di fiori in funzione del tipo Pony Express, mentre la verità nella lingua parlata è che la maggior parte delle piante si rivolge di volta in volta al servizio che offre la maggior disponibilità in zona. Questo tentativo ha portato a definire una serie di cosiddette sindromi da impollinazione e prevede che i fiori prediletti da un certo tipo di animale possiedano alcune caratteristiche comuni, ovvero che, ad esempio, le piante impollinate delle api abbiano più spesso fiori con un profumo intenso, di colore giallo o blu, con guide fisiche o cromatiche e una simmetria bilaterale per aiutare l'atterraggio dell'insetto. Per contrasto, quelle impollinate da uccelli sono invece più spesso inodori, rosse e con corolle a tubo ripiegate verso il basso, che premiano la lunghezza e la curvatura del becco e della lingua, impedendo l'ingresso ad altri concorrenti, offrendo da bere oltre che da mangiare con un nettare molto liquido. I fiori visitati prevalentemente da coleotteri si riconoscono invece dalla corolla a coppa, dal colore bianco e verdastro, dal profumo fruttato e dall'abbondanza di polline rispetto al nettare, perché questi insetti di solito sgranocchiano quello. La categorizzazione però mostra i suoi limiti nell'esistenza di un numero di eccezioni talmente ampio da rendere troppo labile il confine di ogni gruppo. Immaginate di vivere in una grande metropoli e di non possedere un'automobile. Per i vostri spostamenti, come il polline, vi potreste avvalere dei servizi pubblici o di uno dei molti servizi di car sharing o di bike sharing disponibili. Raramente farete affidamento esclusivo a solo uno di questi, ma aprirete più sottoscrizioni in maniera tale da poter usufruire di volta in volta di quello che offre la maggior disponibilità o che assicura il miglior risultato anche a seconda del caso. Anche nelle piante si assiste allo stesso fenomeno. Non solo il tipo prescelto di animale impollina questi fiori, ma anche altri possono farlo anche se magari non con la stessa efficienza o con lo stesso costo. Fragole e mirtilli, ad esempio, hanno i loro impollinatori preferiti, le api selvatiche, ma in mancanza di esse possono ricorrere ai servizi meno efficienti del vento oppure optare per l'autoimpollinazione, pagando lo scotto di una minore efficienza. Nel caso del mirtillo, l'impollinatore preferito assicura frutti più grandi del 14% e semi più numerosi del 30%, ma in sua assenza la pianta si accontenta di sistemi meno performanti. Non mancano i casi estremi. Evolvuls mummularius, un simpatico cugino del convolvolo, in genere impollinato da api, è disponibile occasionalmente a usufruire dei servigi di pollen sharing, persino di un possibile nemico, ovvero la lumaca, la Melixis gracile. Il fiore di questa pianta si apre solo per mezza giornata ed è quindi in balia del clima. Se piove, le api preferiscono restare a casa, mentre l'umido fa uscire le lumache che possono transitare sul fiore, trasportando il polline e assicurando così una continuità nell'impollinazione, anche se con minore efficienza. E per restare fra i casi particolari parliamo di saurofilia, che non indica la passione di vostro figlio per il tricheratopi e stregosauri, ma una rara forma di impollinazione condotta da rettili, a quanto pare esclusivamente in piccole isole ventose, dove Eolo e l'ambiente riducono la disponibilità di insetti volanti. Al largo del Brasile, ad esempio, c'è un arcipelago con un clima abbastanza arido, nel quale le lucertole Trachylepis atlantica si arrampicano spesso sui tronchi dell'albero Eritrina veluntia per far visita alle infiorescenze, che producono in abbondanza un nettare particolarmente ricco d'acqua, in grande gocce alla base di ciascun fiore. Come nella più stereotipata delle api, i granelli di polline si incastrano fra le scaglie della corazza delle lucertole, così rifocillate e dissetate, facendosi portare un fiore all'altro, da un fiore all'altro per tutta l'isola.
We'll be right back.
Torniamo in diretta. Ringraziamo ancora Radio Sta, che non abbiamo finito di mandare il loro contributo. Questo, ricordiamolo, era una puntata di Zitto Prego, il loro programma di letture. Il blog è eustachio@invidia.net. E insomma, l'abbiamo staccato perché forse stiamo andando un po' corti
con i tempi.
Però forse lo finiremo dopo. Adesso vediamo se la nostra ospite speciale ci raggiunge o meno. Però intanto volevamo introdurre la sintesi di quello che è stato l'evento che si è svolto giovedì scorso, a Punta Sieve, anche perché vi abbiamo sfracellato i cosiddetti, l'abbiamo ripetuto 70.000 volte che c'era sta cosa, per cui le nostre inviate sul campo, altri coredattori e coredattrici di Radio Contado, sono andati a fare delle interviste, a registrare quelli che erano gli interventi dalla cassa e niente, il caro Don Camicia, che salutiamo calorosamente.
Salutiamo il nostro Don Camicia.
Si è messo a montare questi interventi, per cui noi volevamo farveli sentire.
Ecco, facciamo sentire una sintesi degli interventi.
Allora, innanzitutto diamo il benvenuto a chi è arrivato dagli altri mercati, che ci racconterà un po' anche l'esperienza di altre realtà come questa di Punta Sieve. E che cosa dire? Abbiamo dato questo titolo Oltre il mercato perché volevamo che si passasse un po' da una visione diversa, che non è quella di un mercato dove ci sono banchi di persone che arrivano, vendono i loro prodotti e se ne vanno, ma dietro queste, oltre il mercato, vuol dire che cosa c'è dietro questi produttori, cosa c'è in queste piccole comunità che sono principalmente comunità agricole, ma non solo, abbiamo anche degli artigiani, abbiamo anche Giorgio il cestaio, e da oggi abbiamo anche Rino, che ci trasmettono anche dei saperi interessanti, quello della cesteria, quello del recupero e riciclo di materiali e di poterli utilizzare per fare musica, per esempio, oppure anche la realtà che abbiamo qui nel mercato di Punta Sieve, che è la realtà del centro di riparazione e riuso di Londa, che ha questo stand dove c'è Marino che imperterrito ripara, senza, anche ora sta riparando, attrezzi e apparecchiature che gli portiamo. Bene, quindi che cosa dire? Cosa dire? Che questo percorso va verso una richiesta di riconoscimento di queste realtà da un punto di vista, non lo so, forse normativo, forse di legittimazione. Noi ci siamo trovati di fronte a questo problema nei mesi scorsi, quando c'è scaduta la prima convenzione che avevamo stipulato col Comune di Punta Sieve. E era un progetto pilota, ci hanno dato la piazza, non ci fanno pagare lo spazio, e ci hanno lasciato per fortuna anche durante il periodo di lockdown duro dell'anno scorso, però poi al rinnovo della convenzione sono venute fuori tutta una serie di problematiche, chiaramente, perché chiamandoci mercato entriamo in una normativa che è quella dei mercati, quella di chi la mattina va al mercato di Nuovoli ad acquistare i prodotti, poi viene a venderli nei mercati delle nostre piazze. Ecco, qui invece volevamo fare un discorso diverso. Qui dietro ci sono delle persone che dedicano con passione, con attenzione, con rispetto per il territorio, con rispetto per gli animali. Vedo Massimo qui che ha a che fare con le pecore, o chi ha a che fare con le api. Insomma, quindi è quello, e non voglio dilungarmi, però tutti lo sapete che cosa c'è dietro queste persone. E queste persone non esistono quando si parla di legislazione di mercati. Quindi quello che vorremmo iniziare a fare è cominciare a far riflettere, soprattutto non tanto noi che dentro queste cose ormai ci siamo da tempo, ma le pubbliche amministrazioni, e per questo abbiamo invitato qui la sindaca di Pontassieve, che ci ha promesso che passerà per darci un saluto, e vediamo se ci saprà dire qualcosa di più. Andare oltre il mercato vuol dire andare oltre alle normative attuali, ma anche andare a capire che cosa c'è dietro questi produttori, che possono raccontare qui il lavoro che fanno, possono portare un cibo sano e genuino in un momento in cui stiamo sempre più capendo quanto sia importante per noi avere, mangiare, bere sano, curarci il corpo con prodotti sani.
È necessario che in ogni territorio comunale sia prevista un'area dedicata al mercato di comunità. Questa tipologia di mercato accoglie produttori artigiani, agricoltori e o contadini che operano in un areale di prossimità col territorio comunale, che vendono esclusivamente prodotti di loro produzione, con l'unica deroga per i prodotti trasformati o artigiani delle materie prime indispensabili, ma non nella capacità produttiva del produttore. Dette materie necessarie saranno comunque da ricercare in filiere che adottano metodi di produzione agroecologica. La prima cosa che si evidenzia è che questi mercati non prevedono commercio, cioè non si trova in questi mercati qualcosa che viene acquistato da uno e rivenduto da un altro a un prezzo differente. Non si configurano come spazi commerciali e quindi non possono e non devono ricadere sotto le normative relative al commercio. È un po' quella storia del mercato che noi purtroppo qui a Pontassieve, così come in altri mercati, ci troviamo spesso a dover affrontare, cioè la normativa del mercato, la normativa dello spazio commerciale, la scia, cioè tutta una serie di questioni che chiaramente mettono in difficoltà molte delle nostre realtà. Uno degli aspetti positivi di questi mercati di comunità è che concedono sbocchi socio-economici per realtà definite marginali. E per marginali non si intende certo il fatto che siano irrisorie. Marginali vuol dire un certo tipo anche di vita, un certo tipo di rapporto relazionale anche col territorio. Ovvero garantiscono la sopravvivenza economica ad attività svolte sul territorio da soggetti del territorio. Comportano quindi lo svolgimento di attività lavorative dignitose ed economicamente sostenibili. Si potrebbe obiettare che chiunque può impossessarsi di un tale inquadramento e sfruttare l'ingenuità normativa dei futuri mercati di comunità. Ma qui entra una particolare forma di garanzia, ovvero la garanzia partecipata. Questa pratica prevede che ogni produttore sia messo sotto esame. Scusatemi, il fatto che sotto esame può essere una cosa un po' così, non, spero non terrorizzi nessuno. Da una pluralità di soggetti, somma del resto dei produttori, in special modo similari per materie prodotti, di tutti gli acquirenti o coproduttori, di chiunque voglia far conoscenza con metodologie produttive in generale, e dei soggetti d'esame nel particolare. Le visite alle attività produttive si svolgono sia per formalizzare una nuova richiesta d'accesso al mercato di comunità, che annualmente a tutti i produttori già ammessi. Durante le visite non solo si esamina la veridicità del metodo produttivo di un produttore, ma anche la sua sostenibilità. Inoltre si entra in contatto sia col prodotto che col produttore, i suoi spazi, le sue problematiche, esaminando se vi siano punti critici. La comunità esaminatrice si impegna a dare sostegno, consigli e attività per superare eventuali punti critici. Ecco che si fa avanti un'idea di comunità inclusiva, che è naturalmente il pilastro centrale di tutta l'architettura del mercato di comunità. Il mercato di comunità può essere un percorso formativo, una possibilità di crescita comunitaria, di una comunità che si inizia a voler bene, prendendosi carico del benessere del territorio attraverso il benessere dei suoi produttori e attraverso la salute dei suoi coproduttori, che è data sia dal mangiar sano, ma anche da una buona e necessaria socialità. È sempre più evidente quanto sia distruttiva l'agricoltura industriale e quanto invece sia rigenerativa l'agroecologia. Si tratta di decidere cosa vogliamo per i territori nei quali viviamo.
Io mi chiamo Maddalena e partecipo un po' al coordinamento delle comunità contadine toscane. Non sono una produttrice, ahimè, però appunto da coproduttrice vorrei mettere un po' un punto sulla garanzia partecipata, di cui Gian Marzio ha detto una serie di cose importanti. mi ricordo anni fa, 3-4 anni fa, quando partì il mercato in Piazza Gas, l'idea era coinvolgiamo il quartiere per costruire un mercato che risponda insomma un po' alle aspettative anche del quartiere. Lo stesso meccanismo della garanzia partecipata, cioè noi siamo produttori, abbiamo benissimo in mente, il produttore ha benissimo in mente certe norme o certe regole che noi ci diamo, che quindi vuol dire coltivare, allevare, gestire delle api in una maniera sana e genuina senza metterci additivi chimici o altro. Dopodiché dobbiamo costruire insieme a chi partecipa ai nostri mercati un pochino i criteri per cui certi prodotti e certe cose vengono accettate. La garanzia partecipata si basa quindi sulla fiducia, credo che sia la parola più importante. La fiducia è la conoscenza reciproca fra chi produce cibo e chi lo acquista in questo modo.
Io ve volevo un po' raccontare anche le basi su cui un po' nasce il coordinamento delle comunità contadine toscane e anche un po' attualizzare la situazione rispetto a questo mese di mobilitazione che abbiamo lanciato, di cui oggi è la prima giornata qui a Pontassieve. Il coordinamento delle comunità contadine nasce a maggio dell'anno scorso durante diversi incontri in cui eravamo più o meno nella seconda fase della pandemia e avevamo già visto, penso tutti noi, come i nostri territori erano stati totalmente assuefatti dalla grande distribuzione organizzata. Le immagini che vedevamo erano code chilometriche davanti ai supermercati, davanti alle coop, davanti appunto a tutti i grandi centri di distribuzione del cibo. Nello stesso momento era stata approvata una sanatoria che poi si è rivelata completamente falsa, completamente illusoria da parte della ministra Bellanova per quanto riguardava i lavoratori del settore agricolo, quindi i braccianti che non stanno solo a Foggia, non stanno solo in Calabria, ma stanno qua sulle nostre colline a lavorare per 3 euro l'ora, scacchiando la vigna, potando gli olivi, raccogliendo, e quindi insomma questa realtà ci riguarda da vicino e non solo da lontano. Quindi all'interno di questo contesto e all'interno anche del contesto delle varie comunità contadine che non sono nate a maggio dell'anno scorso ma hanno una storia, alcune più lunga, altre più recenti, abbiamo sentito l'esigenza insieme a molte altre di territori come appunto il Mugello, come Pontassieve, come Pistoia, Prato, Pisa, Grosseto e anche Firenze, di metterci insieme, di provare a costruire insieme un piano non solo di rivendicazione ma anche una specie di manifesto che potesse raccogliere quelle che sentiamo come esigenze impellenti e che alle quali proviamo a dare una risposta tutti i giorni attraverso l'autonomia, attraverso l'autogestione, attraverso i rapporti che creiamo sul territorio, ma che a questo punto le istituzioni hanno il dovere di ascoltare. E durante il mese di maggio e il mese di giugno abbiamo stilato un documento per l'agricoltura contadina toscana, di cui potrete trovare ancora copia nelle petizioni di change.org, perché siamo, attraverso questo manifesto siamo riusciti a raccogliere più di 50.000 firme. Nonostante questo, nonostante le varie pressioni che abbiamo cercato di esercitare attraverso il nostro presidio costante sul territorio, da parte delle amministrazioni regionali e comunali non c'è stata alcuna risposta. Chiediamo che vengano riconosciute le comunità contadine. Solo attraverso il riconoscimento di questa nuova forma giuridica, di questo nuovo modo di stare insieme, nuovo o vecchio, perché non si tratta di nulla di tanto innovativo, queste forme di auto-organizzazione dal basso che partivano appunto dal mutuo aiuto, dalla collaborazione tra i vari produttori, tra i vari agricoltori, esiste già da moltissimo tempo, direi da centinaia d'anni, eppure queste forme non sono più riconosciute. L'unica forma che è riconosciuta è la forma di impresa. Ecco, noi non siamo imprese, noi non vendiamo un servizio, noi mettiamo a disposizione quella che è la nostra vita, che è la nostra vita all'interno del territorio, che è la salvaguardia dei nostri agroecosistemi, e proviamo a garantire l'accesso a questo tipo di cibo e a questo tipo di territorio. Chiediamo che non vengano più utilizzati da nessuna parte fitofarmaci e pesticidi. Chiediamo che la garanzia partecipata si sostituisca a questa, alla buffonata, e permettetemi di dirlo, dei controlli del biologico, dei controlli alle aziende. Queste cose sono false. Chi ha una partita IVA e può essere anche certificato biologico può vendere fino al 50% dei suoi prodotti nel suo banco alimentare. Quindi può comprare e vendere 50%. Questo cosa significa? Chi è che viene a controllarti il banco? Nessuno. Tu puoi comprare e vendere all'ortofrutta tutto quello che vuoi. Quindi noi pensiamo che la garanzia partecipata è per questo sia il metodo più efficiente e anche più sincero di confrontarsi, perché solo attraverso la conoscenza diretta con quelle persone che acquistano i nostri prodotti, che ci vedono tutte le settimane, possiamo costruire questo rapporto di fiducia. Chiediamo inoltre che vengano istituiti anche dei presidi all'interno dei comuni che facilitino queste operazioni, che ci siano dei veri e propri sportelli agroecologici gestiti anch'essi dal basso, ma che aiutino gli agricoltori a compiere questa transizione ecologica di cui tanto le nostre amministrazioni si riempiono la bocca. Ecco, all'inizio dell'anno, sapevamo, prima delle elezioni del nuovo presidente della regione, fu dichiarato dall'ex presidente Enrico Rossi che i pesticidi, in particolare il Roundup, quindi conosciuto come glifosato, sarebbe stato bandito nel 2021. Non basta dire che sarà bandito il glifosato nel 2021, bisogna stare al fianco degli agricoltori e bisogna cominciare a preoccuparsi seriamente delle ripercussioni sull'ambiente e sulle nostre vite, sui nostri cari, che ha questo tipo di agricoltura. Questo tipo di agricoltura consuma un terzo del suolo per produrre meno del 40% del fabbisogno mondiale del cibo. Mentre le comunità contadine nel mondo, questo, a livello globale, le comunità rurali che non fanno uso di questo ne producono più del 70%. Allora, come si può restare miopi di fronte a queste evidenze? Come si può restare al fianco di un tipo di economia e di modello di produzione che cerca di massimizzare i profitti sulla vita delle persone? Questo crediamo sia inammissibile, e crediamo che sia venuto il momento che, a partire da Pontassieve, da Firenze, dalla regione toscana, ma anche a partire da tutta Italia, una vicinanza e un ascolto da parte delle amministrazioni locali verso coloro che si impegnano in prima persona a custodire il proprio territorio ci debba essere.
sempre con la tecnaccia. Rientriamo, caro gringo, che bellezza.
Oggi si va di techno, si va... Sì, ci piace questo mood aggressivo.
Però chissà, magari cambieremo tappetino in seguito al prossimo tema che andremo ad affrontare. Insomma, abbiamo affrontato quella che è la situazione dei mercati, ma non solo, anche dei piccoli produttori, dei co-produttori che accorrono a questi eventi che sta facendo la CCCT, comunità... Coordinamento delle comunità contadine toscane, continuo a scordarmelo.
No, te lo sei ricordato giusto.
Però passiamo anche a un altro ordine di produzione, che in questo caso è quella artistica. E come da ascoltatrice modella ci ha raggiunto qua la Quaglia, proprio per condividere con noi quello che ha prodotto nell'ultimo anno, è giusto?
Sì. Ciao a tutti e tutte.
Benvenuta.
Grazie. Sì, io appunto volevo condividere questo diciamo percorso, il mio percorso di questi mesi, dall'anno scorso. E sì, diciamo, ho fatto stampare questo libricino di una piccola raccolta di poesie. E niente, sì, mi andava di condividerlo proprio in quest'ottica cioè, comunque dell'importanza che ha anche questo e che gli è stato tanto tolto spazio e invece è importante anche l'espressione artistica, ecco.
Perché la tua vita è legata a quella, insomma. Tu cosa fai nello specifico?
No, allora, diciamo, io avevo scelto di... Allora, io sempre, diciamo, mi muovo tra questi due mondi. Ho sempre comunque abitato in campagna, coltivato la terra per, diciamo, autosussistenza. E insieme anche ho fatto teatro, circo, e però anche sempre scritto per passione, diciamo, sempre c'è stato questo lato per me. E avevo scelto di andare a fare l'anno scorso una scuola di teatro in Belgio, poi non sono potuta andare per questo, diciamo, per tutto quello che è successo a livello pandemico
globale.
Sì. E però è stato, diciamo, i mesi di quest'autunno, inverno, che io ho dovuto un po' riprogrammarmi. Ho trovato questa soluzione per me di scrivere, di mettere in una forma che fosse anche restituibile agli altri, delle cose che avevo scritto, che ho scritto in quel momento, comunque di mettere un po', sì, proprio con l'idea di condividere questo percorso che parte un po', diciamo, dalla difficoltà, quindi anche da questa condizione di buio, di disagio, di follia che abbiamo sperimentato tanto forte.
Di diffidenza.
Sì, anche, esatto. E quindi parte da lì, però per poi aprirsi, quindi anche per, diciamo, scendere nel buio, però per trovare la luce, no? Tra virgolette, quindi mi piaceva portare questo anche come una soluzione che io ho trovato a una difficoltà.
Certo, perché insomma è stato un periodo pieno di distanze, però tu ci hai visto qualcos'altro oltre. Insomma, la tua produzione è servita non solo in quel momento lì a sopravvivere, ma anche ad immaginarti qualcosa che potesse superare questo anno difficile, giusto?
Sì, e penso che è quello che... Cioè, vedere questo, no? Anche nella difficoltà, tutte le difficoltà che noi ci siamo trovati ad affrontare, proprio riuscire ad avere un altro sguardo e a vedere il positivo, nel senso anche l'arricchimento che questi spazi, appunto, come che possono essere collettivi oppure personali, però anche prendere, sì, il vedere il buono che magari cioè comunque un cambiamento, una novità, cioè, porta sempre a qualcosa di non conosciuto, no? E nel non conosciuto c'è sicuramente anche qualcosa di buono.
Certo, infatti ci parlavi di circoli clandestini, di artistoidi che finalmente si sono ritrovati senza più impegni di commissioni per forza legate a spettacoli, a calendari già assegnati da anni, si sono ritrovati così a guardarsi in faccia e a reinventarsi. È andata così?
Sì, meno. Qualcosa del genere, nel senso quello che è capitato a me è che ho incontrato io stessa, comunque quello che ho visto, che si sono incontrati mondi che probabilmente non sarebbero mai venuti in contatto se non ci fosse stata questa situazione di difficoltà. Appunto, magari artisti hanno bisogno di spazi, oppure ci sono persone che invece questi spazi li tengono, no? Per esempio lo spazio di una piazza, come può essere quello di un mercato già più organizzato, uno spazio comunitario. Tutti questi spazi che sono di solito un po' visti un po' al margine, no? Mm-hmm. Anche il margine. Boh, a me viene in mente anche in agricoltura, no? La figura del margine, di quello che è incolto. Cioè, questo è... Io lo vedo... Cioè, imparare a vedere questo come... Sì, ho imparato a vedere questo come una grande risorsa, come una grande ricchezza, dove lì accade qualcosa che magari ancora non è definibile, però mi sembra che sia molto vitale, ecco.
Certo, certo, lo è assolutamente, come il cibo, come l'acqua, come l'aria, anche l'espressione umana è vitale, sono d'accordo.
Sì, esatto.
Quindi che si fa? Vogliamo subito rompere il ghiaccio con una poesia? Tu hai altre domande, se no, Grillo?
Stavo pensando ad alcune cose, ma mi riservo di farti delle domande dopo. Sì, devo mettere insieme un po' le idee, perché hai dato degli spunti veramente interessanti.
Ok. Sì, allora io leggerei, diciamo, partirei con una poesia che io ho scritto esattamente un anno fa, quindi quando diciamo è partito il lockdown, no? Tutti, tutti fermi, tutti a casa, e questo è stato un po' quello che ho sentito io in quel momento. E allora, quindi leggerò questa poesia. Vai. Che si intitola Aprile 2020, casa, il dono.
Il dono.
Che bello quel tuo viola, glicine, con una punta di blu. E che bello il bianco dei ciliegi, il ronzio delle api, il profumo del lillà. Ovunque la natura è in festa. Chiamano i caprioli a gran voce, cantano gli uccelli, nascono creature. Vi è un gran brulicare di insetti e poi sole, caldo, vento. Verrà la pioggia, dicono. Il mondo, nostro mondo, misterioso mondo umano, riparte presto, dicono. Si è fermato, dicono. Inceppata la macchina. State a casa, dicono, tutti a casa, fermi. A casa mia il mondo non è fermo. Ogni giorno un germoglio nuovo osservo. I gattini aprono gli occhi, mi riconoscono. Alberi in fiore, gemme diventano foglie, erba alta, un mare che ondeggia, sole che inonda. Oggi mi pare ogni cosa dà il meglio di sé. C'è un gran prodigarsi di colori e profumi. Qua sono tutti indaffarati, altro che fermi. E se così fosse anche per noi? In fondo non siamo altro da ciò che osservo. Trovo in me lo stesso slancio di idee, gran rumore di preparativi. E se fosse così per noi anche? Oggi, mi pare, ogni cosa dà il meglio di sé, affinché ci siano frutti e figli. Tutto comincia così, da un seme che si schiude, da una gemma che si apre. Forse è così anche per noi. Forse possiamo dare il meglio di noi. Punto. Tutto il resto non serve. Forse erano tutte distrazioni, forse le idee che nascono oggi, le poche cose che mancano davvero, sono quelle, forse, che produrranno i frutti più dolci. Forse ci siamo confusi, abbiamo cercato a lungo ci siamo interrogati, affannati, spiegati, anche un po' persi a volte. Ma forse possiamo dare il meglio di noi. Punto. Tra poco rimettono in moto la macchina, dicono. Sarà nuova di zecca, ma io non ci credo. Credo al glicine però, ai ciliegi, a mamma gatta e a Lillà. Ho fiducia nelle api e nelle persone, quelle che ti guardano negli occhi. Nella macchina no, non ho fiducia. Ci si entra in pochi in una macchina, 5, 8 al massimo, quando la macchina è un furgone. Meglio andare a piedi. Il sentiero è largo, c'è posto per tutti. Si vedono colori, si sentono profumi e si incontrano le persone, di quelle che ti guardano negli occhi. Rimettono in moto la macchina. Tutto è quasi pronto, dicono. Anch'io sono pronta e forse andrò a piedi.
Yeah.
Questo era un anno fa, diciamo, che io abitavo a Pontassieve. Questo era un po' lo scenario che mi trovavo a confrontare, no? Tutta l'esplosione della primavera e poi...
L'apocalisse in televisione, intanto.
Sì, sì, esatto. E c'era questa dissonanza, no? Un po' gli dice, come tutti fermi?
Esatto, no? A me ha colpito il passaggio in cui dice che rimetteranno in moto la macchina. Mi fa un po' paura questa cosa, perché l'esplosione della primavera era una cosa, cioè, al di là del fattore romantico che l'esplosione della primavera porta con sé, ma era un po' la rivincita della... Molte cose sono cambiate, perché dicevano si vede questo, era da tanto e non si vedeva, l'aria era da tanto e non era così pulita, cioè, insomma, sono tutti fattori che ripartire la macchina riporterà di nuovo, e tutto quello che si era detto, si sentiva dire saremo migliori, eccetera, eccetera, finirà in un secondo, è già finito in realtà.
Sì.
Nessuno parla più di essere migliori.
Sì.
Bisogna far ripartire la macchina, e qui c'è da produrre, insomma, non si può stare a cincischiare con le vostre, con le api, con la natura, le cose. Perché noi siamo una cosa a sé dal rispetto alla natura, ci consideriamo una specie fuori dalla natura che può invece fare quello che vuole, come se fosse un dio, e quindi gestire tutto e tutti.
Sì.
Risultati purtroppo si vedono.
Sì, penso che questo che stiamo vivendo, penso anche prima fosse così, però adesso è proprio palese, no? Che è così.
Che il problema è stato proprio
è chiaro,
il nostro intervento.
Sì, esatto, proprio anche chi non ma che sono tutte storie, no, è così. Sì, quello è un po' il dilemma che non lo so, io non ho risposto a questo, perché ovviamente c'è anche una parte di conseguenze tragiche, tra virgolette,
certo.
No? Però ecco, io penso sì che bisognerebbe cercare modi o comunque rafforzare quelle... quei valori o quelle buone pratiche o quei luoghi, quegli incontri che si sono fatti fuori, diciamo, da questa struttura, dalla struttura dominante, fuori dalle nostre abitudini quotidiane, cioè con fiducia, non come se questo fosse viverlo appunto, cioè il mio discorso è rimettere in moto la macchina, ma non lo so, è un po' esatto, anch'io mi trovo in questa posizione di dire vabbè, forse forse troviamo un altro modo che non ci faccia sentire macchina, no?
Sì, sì, per fortuna per tante persone quel periodo lì è stato un modo di godersi la realtà, cioè potersi godersi l'occasione di poter guardare le cose con degli altri occhi, di fermarsi un secondo, però insomma forse siamo troppo dipendenti da quella macchina per realmente pensare che c'è un'alternativa, ci sono a varie alternative valide, praticabili che vanno al di là di quella macchina, no? E per cui sì, il discorso che nella macchina ci si entra in pochi e l'ho condiviso condivido un sacco, invece il sentiero da fare a piedi o in bici, perché no? E, insomma, possiamo essere in tanti a farlo e scegliamo noi dove andare, non un mezzo incontrollabile.
Sì, assolutamente.
Cioè, è bello che dalla tua lettura scaturiscono poi delle visioni anche da quello che hai scritto, magari pensando ad altre cose, ma che poi insieme si trasforma comunque poi anche in altro le poesie, insomma,
sì,
delle
sì.
Suggestioni.
Certo, infatti grazie in realtà, perché per me è anche importante che ci sia questo spazio, appunto si tornava a dire lì, che ci sia questo spazio dove poterlo condividere, e sì, ovviamente per me è molto basato sul mio sentire, però cioè, ho anche voglia che questo trovi un confronto e che si trasformi, perché...
Certo, no, è quello che noi proviamo a fare ogni mercoledì, insomma, ci si trova qua, ci si guarda in faccia e si dice, insomma, dove stiamo, si fa un po' il punto su dove stiamo andando.
Esatto, sì, è un confrontarci comunque anche noi della redazione, che siamo in diversi e che quindi la radio prende delle suggestioni che poi via via vengono da tutti. Non è una cosa statica, non è solo un dare informazioni, ma è un interpretare la realtà che ci circonda. Quindi ben vengano le poesie che magari, cioè, che ce n'è bisogno. Cioè, la vera bellezza forse è anche questa.
Assolutamente.
È riprendersi delle cose che magari erano state... Cioè, la poesia ha sempre ispirato grandi... grandi emozioni, grandi sensazioni. È proprio... È una cosa che ci nutre, apre anche a sognare, perché in fondo le poesie ci fanno molto spesso sognare.
Sì, assolutamente. Infatti, insomma, questo è l'augurio, ecco, speriamo. Ok.
Vuoi leggere un'altra poesia così?
Sì, allora sì, vorrei leggere quest'altra poesia che sì, parla un po', cioè un po' ci siamo già arrivati, nel senso parla un po' di questo, di... vabbè, non dirò niente, intanto la leggo, comunque diciamo che è il passo successivo. Allora. Boom, boom, boom. Uno, due, tre. Divoro sogni, mi nutro di tempesta per arrivare a scorgere un filo d'erba onorato da una goccia di rugiada. In un cielo immenso si stagliano rosse e viola nuvole. Sotto un grigio cemento, umanità triste su ruote e on demand, only on the web. La bellezza è negli occhi di chi guarda. Che questo finale è un principio della permacultura, insomma, comunque viene dalla permacultura, questo non l'ho detto io, però mi sembrava interessante, ecco.
Sì. Anche questa è molto ermetica, possiamo dire.
Sì, sì.
Con poesia, pochi versi molto concentrati.
Sì. Sì, comunque diciamo che è la diretta conseguenza, nel senso è un po', questo un po' è tutto quello che abbiamo già detto in realtà, di guardare, di saper guardare anche in questa confusione, perché dentro questa confusione ci sono anche tanti spazi belli, tante cose che appunto fioriscono, tanti scambi, tante ci sono già tante persone che camminano su questo sentiero, quindi insomma, un po' forse non c'è tanto da dire su questo, un po' questo sì, di saper guardare, ecco, questo mi piacerebbe dire.
Sì, insomma, saper guardare, un invito magari a cercare un po' meglio, a guardare sotto il tappeto. Che,
sì, anche, certo.
Insomma, tanta, un po' quello che dicevo prima, no? Che tanta gente dice, ah sì, molto bello, l'aria pulita e lavorare meno, però insomma, come si fa? Io devo pagare un affitto, devo pagare un mutuo, devo potermi permettere tutta una serie di cose che senza le quali non posso vivere, e invece magari se guardassero un po' meglio cosa hanno veramente intorno e le nuove reti che si stanno creando, soprattutto, va bene, nei territori neorurali, si accorgerebbero che invece tante altre persone vivono in tanti altri modi ed è altrettanto possibile inventarsi il proprio modo di vivere. Chiaramente noi non è che siamo qua a dire vivere in campagna è la svolta di tutto e l'agricoltura e diventiamo tutti contadini, no? Noi siamo qua a dire abbiamo un'idea e ce la stiamo fondamentalmente autodeterminando. È possibile, se tu hai un'idea puoi trovare altre persone ed è possibile farla.
Questo forse è quello che ci è mancato, ci manca forse la immaginare un'altra società, un altro futuro, un altro modo di vivere. Sembra che ormai sia solo uno il modo di vivere e che non ci sia spazio per altre realtà più o meno grandi. Qui non si tratta di fare la rivoluzione mondiale, si tratta solo di capire come vogliamo andare avanti da ora in poi e cosa da quello che abbiamo, diciamo, percepito, trovato in questi ultimi mesi, capire come possiamo cambiare e dove possiamo andare, cosa che sembra non sia, cioè questo meccanismo non è in atto in questo momento per la maggior parte delle persone, diciamo, quella di dire no, forse il capitalismo non è la risposta, forse il modello di produzione non è la risposta, forse non lo è neanche la Repubblica o questa Repubblica, non è la risposta all'organizzazione, alla nostra organizzazione umana. Allora ci sarebbe da ripensare un po' tutto, ai nostri rapporti con gli altri, a come fondare i nostri rapporti con gli altri, perché sembra che ormai non vada bene questo tipo di rapporto e questo modello in cui siamo incanalati, ecco. E magari ci sarebbe bisogno di sognare altro e si potrebbe fare attraverso diversi canali. Sì,
non canali on demand.
Esatto.
Sì, e su questo quello che mi interessa tanto dire è, cioè, mi avete... avete detto delle cose molto interessanti dove io mi ritrovo e dove anche ritrovo, diciamo, l'estrema necessità dell'arte, no? Di tutta l'arte, di tutta l'espressione, di tutto quello che anche... E di stare insieme proprio come corpi anche. Come tu hai detto giustamente, no? Che sembra... Per le persone sembra quasi impossibile immaginarsi qualcosa di diverso, ma che cosa devo fare? Questo devo pagare il mutuo, devo fare quello, no? E come tu hai detto, anche immaginare insieme. E più che risposte, io penso che è il tempo di cercare le domande, anche, no? Sì, e questo sì. L'arte, che qualsiasi sia.
È lo strumento giusto.
È un buono strumento, sì, ed è questo che è drammatico, che non si... Diciamo che quello che sta succedendo con questo lato, no? Che è stato tanto... Sì, tanto... come si dice? Svalutato, insomma, sì. Ha subito tanto queste chiusure.
Svalutato, sì. A parte ignorato completamente.
E invece credo che è proprio lì che una collettività, una società trova la critica e il dire anche no, come tu dicevi,
la sua crescita vera.
Sì, perché siamo sempre in movimento, siamo sempre in cambiamento.
Esatto. Abbiamo preferito come società dare largo all'intrattenimento solo per intrattenere, e quindi va bene il calcio, va bene tutte le cose che possano alleggerire questa situazione, che va benissimo, ma abbiamo dimenticato che in tutto questo dovevamo anche riflettere, non solo svagare dalla pesantezza del periodo, che pure c'è, non possiamo negarlo, ma dovevamo anche riflettere su cosa stesse succedendo intorno a noi, e non si è fatto, non si è fatto,
questo...
perché la cultura non, ha, non è stato uno dei temi centrali per andare avanti, per la ripartenza, per insomma qualsiasi cosa che potesse porre domande più che soluzioni, mentre invece vabbè, si sono chieste solo soluzioni, ma soluzioni pratiche riferite al denaro, quindi a cosa che nessuno può mettere in dubbio le difficoltà di chi non riesce a pagare le spese, le bollette, il mutuo, insomma tutte le cose che questa società...
Sì, però a volte siamo anche contornati da tanto, no? Che ci, come tu dici, ci appesantisce, però quanto è davvero, lo viviamo davvero con gioia, quanto lo viviamo davvero con bellezza, no? Questo penso che appunto allenare anche il sentire, stare anche con questo, con l'arte, con tutto quello che può essere un mondo, sì, insomma...
Che poi, ora permettetemi di fare una citazione che mi sembra che un po' da qualsiasi punto di vista vengano prese le situazioni gravi o comunque, c'è sempre, viene poi fuori sempre che la bellezza ci aiuterebbe a vedere le cose in maniera diversa e a chiedere altro rispetto a quello che abbiamo. Uno su tutte era, ora perché... è stato l'anniversario dell'uccisione di Peppino Impastato, e che lui diceva che bisognerebbe imparare la bellezza alle persone, affinché poi chiedano quello che è meglio, non quello che insomma non il favore, non insomma in quel caso lì era legato alla mafia, però capisci che la mafia è un'altra cosa. Però viene fuori che la bellezza ci aiuterebbe, e aveva ragione, cioè non è uno studio filosofico o sociologico, però è una realtà questa qui, che la bellezza ci aiuterebbe a scoprire di nuovo il nostro rapporto con la natura, il nostro essere un tutt'uno con il mondo e non qualcosa di estraneo che... con cui vivere, con cui convivere, e non i padroni con insomma gli affittuari. Cioè noi siamo affittuari, ci possiamo definire, perché non siamo, cioè siamo di passaggio, dovremmo tendere a lasciare meglio di come lo troviamo, e penso che la bellezza, comunque le arti, ci aiutino in questo, come l'esempio di tutto quello che ci è stato lasciato nei millenni precedenti dai nostri antenati, e che stiamo piano piano erodendo, a parte ne abbiamo eroso già una buona fetta, e in questo le arti sono state svalutate, perché sono passate solo a qualcosa di merce, è una merce di scambio, quindi qualsiasi arte è valutata sul metro economico, quindi su quanto può produrre, non su quello che ti può ispirare o che ti può, un messaggio che ti può mandare.
No, certo, ma dicendo che le arti ti stimolano a pensare a delle domande vere e a trovare delle vere risposte, insomma, queste risposte possono essere molto pericolose per il potere, per il sistema, insomma sono poco controllabili, mentre mi sembra che la mercificazione e soprattutto la paura e perché no l'ignoranza siano molto molto più prevedibili.
Esatto, e questo sarebbe il risultato, insomma, le due facce della medaglia.
Sì.
L'ignoranza, la paura portano a un controllo molto più facile, mentre la libertà di esprimersi e di ricercare tramite le arti il meglio, la bellezza ti aiuta anche ad aprire la mente e ad essere meno controllato e controllabile.
Io sono curioso di sentire questa terza poesia.
Sì.
E se no continuiamo questo discorso, potremmo continuare per ore, secondo me.
Sì. Allora, questo parla proprio della bellezza, quindi, quindi la leggo adesso.
Cioè, perché... noi stiamo prevenendo...
Sì, 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 sì.
Incredibile, tutto incredibile.
Allora, forse questo è più un racconto, non so, però vediamo come esce, non lo so. Allora. C'era una volta, e c'è ancora, un luogo, a dire il vero, lontanissimo, e tutti... Tutte conosciamo la strada. A dire il vero, lontanissimo, e tutte conosciamo la strada. Vi dimorano là pace e bellezza. Bellezza è bellissima, certo, intreccia sole e vento ai propri capelli in un mattino di fiume. Pace siede e respira, cammina e respira, e non sa fare a meno di bellezza, vuole starle accanto sempre, sempre, a volte tanto da diventare noioso. Bellezza, giovane, fresca, leggera, curiosa, sempre cambia forma, si muta, inquieta, in un'immagine più bella di sé. Pace siede e respira, cammina e respira, e le si fa vicino, sempre più vicino, non con bramosia, non con affanno, le si fa sempre più vicino, così, respirando, sedendo, camminando, respira. Si incontrano i due, per un attimo, scambiano gli occhi con gli occhi, le anime si toccano, e poi bellezza muove i fianchi e muta forma, inquieta, nell'immagine di sé più bella. E di nuovo pace siede e respira, cammina, la cerca l'acero di nostalgia, muove e respira serenità, muove passi di pace incontro a bellezza. E in questo luogo è la loro danza, meravigliosa ed eterna, come il cielo che bagna la terra.
Anche questa, effettivamente avevi ragione, Reve, abbiamo, in questa conversazione abbiamo anticipato sempre i temi che poi abbiamo, insomma, visto anche da un'ottica, diciamo, della poesia, sì. È interessante questo scambio di opinioni fra noi e la poesia e soprattutto le suggestioni della quaglia.
Sì. Sì, questo anche... Sì. Vabbè, non si può spiegare tanto, è una cosa anche che arriva a ognuno diverso. Però mi piacerebbe dire che diciamo, questo è... Adesso, no, con tutto quello che abbiamo detto anche prima, no, un po' viene, per me è un po' inserito, diciamo, è il tempo che stiamo vivendo, no? È un po' inserito in questo periodo storico in cui si è vissuto tantissimo una gerarchia tra la mente e il razionale, che non, diciamo, non lo critico in quanto tale, ma c'è stato tanto sbilanciamento, no? E quindi la preoccupazione del muto, della cosa, è più forte di un'esigenza di stare bene, a volte anche proprio di salute, perché ora si parla tanto di salute, però noi non è che siamo tanto abituati a prenderci cura dei corpi, appunto a stare con questa idea di bellezza, oppure qual è l'idea di bellezza che abbiamo, perché anche questa cambia sempre, e questo penso che è il gioco, nel senso che gli spazi dell'arte, comunque della critica in generale, danno un po' questa cartina tornasole, cioè dove siamo adesso, dove stiamo andando, ma questo cambierà. Mm-hmm. Quello che penso che adesso viene fuori da me, però lo sento anche da altri, che magari adesso c'è tanto forte l'esigenza di tornare anche al sentire, quindi a vedere il bello, a sentire. Però sì, poi boh, chissà. Poi chissà.
Chissà come andrà.
Esatto, sì. Comunque è tutto molto aperto, nonostante nonostante la macchina tornerà a viaggiare, in ogni caso abbiamo eroso un po' di spazio per immaginare qualcosa di diverso. Almeno questo è quello che penso io. Che...
Sì, sicuramente. Io credo che questi spazi esistano e che, appunto, torno a dire, il fatto è che non è così chiaro come poteva essere una volta la piazza, la rivoluzione molto rumorosa, ma è più, penso bisogna affinare un pochino di più lo sguardo, ecco.
Assolutamente sì. Va bene, ti ringrazio molto per queste riflessioni. Sto commuovendo.
Bene, bene, ci sta anche questo a Radio Contado, c'è da fare anche delle riflessioni, insomma, importanti e profonde, che vadano proprio a toccare le nostre corde più in profondità.
Invitiamo l'entità all'ascolto a mandarci una mail su quella che è la loro idea di bellezza.
Sì, esatto. radiocontado@insiberia.net per scriverci, oppure direttamente in diretta dal pad su radiowombat.net.
Yes.
Grazie mille, io vi ringrazio tantissimo, vorrei...
Non ci avevamo la quarta?
Sì, infatti, penso, cioè, con questa vorrei chiudere, perché mi sembra un buonissimo, e su questa non voglio dire niente,
bene,
perché
bene, d'accordo,
tra l'altro
d'accordo.
Non è una poesia mia, è una poesia di Emily Dickinson, quindi super, però sì, vorrei chiudere con questa, proprio che sia un augurio da qui. E...
Bene, auguriamo anche a tutte le nostre radioascoltatrici.
Allora... Fiorire è il fine. Chi passa un fiore con uno sguardo distratto stenterà a sospettare le minime circostanze, coinvolte in un luminoso fenomeno, costruito in modo così intricato, poi offerto come farfalla al mezzogiorno. Colmare il bocciolo, combattere il verme, ottenere quanta rugiada gli spetta, regolare il calore, eludere il vento, sfuggire all'ape ladruncola. Non deludere la natura grande che l'attende proprio quel giorno. Essere un fiore è profonda responsabilità.
Grazie, grazie Quaglia, mi mancava.
Grazie a voi.
Mi mancava questa poesia. Grazie per avercela fatta conoscere. Sono completamente d'accordo. Anche, insomma, anche nelle piccole cose è una responsabilità esserci ed esserci pienamente.
Bene, bene, d'accordo. Bene. Noi ci avviamo a finire. Sono le 4:35. Siamo in diretta su Radio Wombat con Radio Contado.
E che si fa, gringo? Dai, leggiamo solo gli eventi e andiamo.
Diamo uno sguardo agli eventi, che purtroppo in questo periodo sono sempre molto pochi. Il nostro sito di riferimento è lapunta.org. Cosa ci
innanzitutto
ci
innanzitutto abbiamo il secondo appuntamento.
Ecco, questo
oltre il mercato,
ricordiamolo, sì.
Ricordando sempre a proposito di spazi ritagliati di autonomia, il 14 maggio, quindi venerdì, ore 18, al mercato contadino in Piazza Tasso, Firenze, nel caso ve lo foste perso, non ci foste mai stati, insomma, andateci. E c'è il secondo presidio a cura del coordinamento delle comunità contadine toscane. E, insomma, ci sarà un dibattito e chi lo sa come andrà a finire.
Esatto, sì, comunque dibattito come quello che avete sentito del mercato di Pontassiere di giovedì scorso, e sono sempre interessanti perché danno un taglio molto preciso alla questione.
Assolutamente. E niente, per questa settimana sembra quasi essere tutto. No, non è vero, se andate sulla punta trovate anche un evento sulla situazione in Colombia questo giovedì e niente.
Bene, bene, allora, prima di lasciarvi con...
Ricordiamo il mercato di giovedì di Pontassieve.
Il mercato, sì, esatto, ogni giovedì il mercato a Pontassieve che non si ferma, ogni venerdì il mercato
di Piazza Tasso,
e ogni martedì, questo venerdì l'appuntamento oltre il mercato, sì. E ogni martedì
l'isolotto. Il mercato all'isolotto, biblioteca Canova.
Bene, allora prima di lasciarvi con una canzone, dopo di noi alle 5:30 ci sarà Buongiorno Palestina che... non ha bisogno di commenti in quanto si capisce di cosa tratterà la trasmissione. E stasera
immagino puntata ricca perché insomma c'è stato un po' di delirio.
C'è stato un po' di delirio, di scontri soprattutto. E stasera alle 10:30 Slick Chick, programma musicale che affonda le mani proprio nel rock and roll. Ma è un, come dicono loro, un pretesto per ascoltare musica.
Yeah, grande gringo, preparatissimo. Allora restate, incollate su Radio Wombat e noi ci sentiamo mercoledì prossimo. Probabilmente non ci saremo noi, ci sarà qualcun altro. Ma...
Esatto, grazie.
Grazie a voi.
Grazie
tantissimo.
Mille alla nostra ospite.
Torna presto.
Grazie. Torna presto.
Scrivi altro.
Dai, vediamo adesso. Grazie mille dello spazio e della chiacchierata. Mi ha fatto molto piacere condividere.
Bene,
evviva.
Che viva il Wombat.
Cuba, Gloria. en su mañana hace que el fruto resuma. Allá en la vestre campiña, donde nacen marañones, cosechan ricos melones, dulces y sabrosas piñas. Son que alegra y fortalece el orgullo del cubano.
En Guajira escuchar los cantares de mi Cuba
junto al rumoroso río.